Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Ti sei mai riempito, forse mangiando fuori, forse in un ristorante? Comunque, ti riempi e sei troppo pieno, ma quello che hai mangiato non era tanto buono, era quello che trovavi. Finisci, sei pieno e poi scopri che c'era il tuo cibo preferito e non hai spazio. È mai successo una cosa di simile? È una delusione. Hai mai speso soldi senza dare tanto pensiero? Non ti trovi, non hai più... E poi vedi qualcosa in offerta dove sei, avresti tanto potuto trovare, comprarlo e non hai più soldi? Mai successo una cosa? Hai speso per spendere e poi trovi qualcosa di proprio stupendo e i soldi che avevi sarebbero bastati, ma hai speso? Ogni sì ad una cosa è un no a qualcos'altro. Ogni scelta di fare una cosa, automaticamente, senza pensarci, diventa una scelta di non fare altre cose. Un uomo che sceglie di stare fuori facendo qualcosa che gli piace, indirettamente sta scegliendo di non fondare un rapporto ricco e benedetto con la sua famiglia. Genitori che trascurano di amare i loro figli, addestrare bene i loro figli, investire trasmettendo le loro cose alla loro figlia all'età giusta, scegliendo di prendere la via più facile al momento, stanno scegliendo di investire male e avere i rimpianti dopo. Non ci pensano, non è una scelta cosciente, ma è così. Stiamo studiando l'Epistola agli Efesini. Siamo arrivati al capitolo 5, in cui inizia dicendo: siate dunque imitatori di Dio. Abbiamo visto che la cosa principale di Dio qual è? Quale attributo è quello principale? La santità. Quindi, siate dunque imitatori di Dio, siate santi, come dice il primo Pietro, come Dio è santo, come figli carissimi, amatissimi. E camminate nell'amore come anche Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi. Quindi, Efesini 5, avendo spiegato i benefici della salvezza che Dio ci ha dato, adesso ci parla di come vivere in santità e nell'amore. E dopo questi primi due versetti, dal versetto 3 in poi, applica questo. Comincia a spiegare specificamente come vivere in santità, come vivere con amore, e ci mostra nel versetto 3 che non possiamo avere la vita piena di santità finché non togliamo quello che è impuro, giusto? Un marito non può passare il tempo a riempire la sua famiglia con amore perché lui è lì dando amore se non vuota la vita del peccato e del tempo speso altrove. Non si può riempire con le cose giuste senza togliere le cose sbagliate. E capitolo 5, versetto 3, dove siamo arrivati, sta parlando di cose da togliere. Nell'ultimo sermone abbiamo iniziato questo versetto considerando la necessità di togliere ogni forma di fornicazione in ogni sua manifestazioni dalla nostra vita, dai nostri pensieri, dalle nostre parole, da quello che guardiamo, da quello che facciamo. Ora in questo sermone vogliamo andare avanti nel versetto e considerare l'impurità e l'avarizia. L'impurità e avarizia. Prima vogliamo capire che cos'è impurità agli occhi della Bibbia. Che cos'è avarizia come Dio lo definisce? Che non è come la società la vede. E poi come possiamo togliere questi dalla nostra vita? Quindi voglio leggere ancora Efesini 5:3 e poi iniziamo considerando l'impurità. Ma come si conviene ai santi, né fornicazione, né impurità alcuna, né avarizia, sino neppure nominate tra di voi. Dobbiamo togliere totalmente ogni forma di fornicazione, impurità e avarizia. Che cos'è l'impurità? Ma la parola stessa lo dice, anche dal greco. Prende la parola, quello che è stato purificato, mette la lettera A in greco e il negativo, non purificato, è quello che non è puro. E qual è il metro di che cosa è puro? Il metro è Dio. Dio è puro. Dio è santo. E quindi qualunque cosa che non rispecchia la purezza di Dio è impurità. Infatti, fornicazione è un aspetto dell'impurità. Ok? Solo che fornicazione è un campo in sé perché riempie così tanto della vita della società che la Bibbia lo separa per parlare specificamente di quello. Adesso, impurità, anche avarizia fa parte di impurità, ma impurità copre tutto. Però in questo versetto abbiamo già trattato fornicazione, quindi, e stiamo per trattare avarizia, impurità toccherebbe più o meno tutto il resto. Tutto il resto, ma vedremo un po' di più. Allora, l'uomo è un peccatore di natura. Abbiamo il peccato legato al cuore. E perciò l'impurità riempie la nostra società. Non è che si trova ogni tanto, riempie la società in cui viviamo. Romani 1. Se volete trovare, leggo io, ma Romani 1, 28 a 31. È un elenco di alcuni peccati. L'impurità viene menzionato. Però notate, questi sono tutti forme di impurità. Romani 1, 28 a 31. Parlando degli uomini che non volevano glorificare Dio come Dio, non volevano ringraziarlo. Quindi non volevano veramente conoscere Dio per chi è. E 28 dice, e siccome non ritennero opportuno conoscere Dio, Dio li ha abbandonati ad una mente perversa, da fare cose sconvenienti, essendo ripieni di ogni ingiustizia, fornicazione, malvagità, cupidigia, malizia, pieni di invidia, omicidio, contese, frode, malignità, ingannatori, maldicenti, nemici di Dio, ingiuriosi, superbi, vanagloriosi, ideatori di cose malvagie, disubbidienti ai genitori, senza intendimento, senza affidamento, senza affetto naturale, implacabili, spietati. Questa è una descrizione di alcune forme di impurità. E non è che serve averne tutti, basta uno di questi. Magari una persona moralmente è pura, ma è vanagloriosa. Ama vedersi grande, sogna essere visto grande dagli uomini. Magari è maldicente, parla male di altri. Forse è disubbidiente ai genitori. Senza affetto naturale. La Bibbia parla di affetto naturale, quello per un genitore verso il figlio, o marito verso la moglie. E magari uno è senza affetto naturale. Ci sono tante forme di impurità. Tanti di questi sono normali nella società. La società condanna la vanagloria, quelle che si fanno grande, o premia la vanagloria? Premia. Premia. La società dà titoli a persone per dare importanza? Oh, ma siamo tutti solo recipienti della grazia di Dio. Se io sono bravo in quello è solo perché Dio mi ha dato capacità. Cosa fa la società? Cosa fa? Premia o no, ma siamo solo ricipienti di grazia. Cosa fa? Premia. Giusto? Alle scuole. Chi fa scuola superiore qui? Alle scuole, fra i ragazzi, c'è una tendenza di parlare in modo di onorare i genitori e anche le altre autorità o di disprezzare. Proprio il modo di parlare. Quindi la società promuove l'impurità. È normale, è naturale ed è promosso. Ma da dove viene tutta questa impurità? Marco 7. Da dove viene l'impurità? Guardiamo Marco 7, dal versetto 20 a 23. Gesù parla e spiega che viene dal dentro, dal cuore. Marco 7, 20, Gesù parla. Disse ancora, ciò che esce dall'uomo, quello lo contamina. Dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, procedono pensieri malvagi, adulteri, fornicazioni, omicidi, furti, cupidigie, malizie, frodi, insolenza, invidia, bestemmia, orgoglio, stoltezza. Tutte queste cose malvagie escono dal di dentro dell'uomo e lo contaminano. Allora, da dove viene l'impurità? Dal nostro cuore. Dal nostro cuore, dal di dentro. Avete notato quell'elenco? Avete ancora aperto? Comprende sia azioni che parole che atteggiamenti del cuore. Per esempio, omicidio solitamente è un'azione, anche se Gesù ci insegna anche il cuore che odia. Furti è un'azione. Però, per esempio, invidia non è un'azione. Può provocare azioni, ma invidia è, non è una parola. Invidia è una condizione del cuore. Quindi, impurità comprende azioni e comprende modi di pensare, modi di essere. Io posso avere un comportamento correttissimo all'esterno ed essere pieno di impurità in qualche campo della vita. È importante capire anche questo. Dio è santo. Dio guarda il cuore. E quando Gesù spiega l'adulterio, lui dice ma anche il desiderio. Quando spiega l'omicidio, spiega e anche l'odio, il disprezzo. E così dobbiamo capire che l'impurità viene dal cuore. Dio è santo e l'impurità non viene tolto se non c'è confessarlo come peccato. Riconoscere e confessare. Come possiamo vivere affinché l'impurità non sia nemmeno nominati fra di noi? Cioè, non solo non fatto, ma nemmeno nominato. Cioè, che la nostra vita ne sia priva, senza. E come possiamo vivere così nella nostra società? Una società dove l'impurità viene promossa, ci viene presentata tutti i giorni, viene considerata normale. La società, anche quello che dice che va male, omicidio. Quanti film contengono l'omicidio? Che può essere proprio la parte centrale del film, di seguire una scena. Cioè, voglio dire, la società condanna e poi si mette davanti agli occhi per osservare, guardare e avere fissate nella testa. Quello è quello che condanna. Poi c'è tanto che non condanna. Abbiamo parlato l'ultimo sermone della fornicazione, che la società, altro che condannare, innalza. La società mette l'impurità in tante forme davanti agli occhi tutti i giorni. Dio comanda ad ogni vero figlio di Dio di tenersi puro da ogni forma di impurità, non solo con le azioni, soprattutto, certamente, ma soprattutto con le sue parole e i suoi pensieri. E vogliamo fra qualche minuto vedere più come fare questo. Impurità è quello che la nostra carne vuole. La nostra carne vuole impurità. La nostra carne vuole vantarsi, vuole vedere gli altri inferiori a noi, vuole vederci nel giusto, vuole peccare. La carne. Spesso Dio, quasi sempre nella storia, frena l'impurità nella società. Perché cosa succede con una società dove l'impurità non ha alcun freno? Quando non c'è alcun freno, cosa succede in una società? Quando l'impurità corre senza freni, la società com'è? Si autodistrugge letteralmente. E Dio, lo Spirito Santo di Dio, trattiene gli uomini dalla loro tendenza naturale. E cosa abbiamo appena letto? Vi leggo io, Romani, non abbiamo letto, era un versetto qualcuno prima, Romani 1:24. Ogni tanto Dio li ha abbandonati all'impurità, nella concupiscenza dei loro cuori, sì da vituperare i loro corpi tra loro stessi. Ogni tanto Dio ritira la sua potenza che frena l'impurità in una società. Ritira parzialmente o totalmente. E sembra che siamo in un momento della storia in cui Dio abbia ritirato molto della sua potenza che frena l'impurità. E l'impurità, in quasi tutte le sue forme, viene vissuta senza vergogna, non più solo di nascosto, ma perfino visto come una cosa normale. Siamo in un'epoca che non è spesso nella storia del mondo in cui, di solito, prima che una società si autodistrugge, la Grecia si è autodistrutta con immoralità. L'impero romano si è autodistrutto con immoralità. Varie altre società si sono autodistrutti con immoralità. E siamo in quella fase della storia, sembra. E come vivremo noi? Due passettini dietro la massa che va sempre più lontano. Cose la Chiesa oggi vive in modo che la società non viveva 100 anni fa. La Chiesa spesso vive come normale un morale che la società condannava 100 anni fa. Perché non abbiamo spesso il metro della santità di Dio, abbiamo quello che è normale. Il comportamento dei figli con i genitori, cos'è rispetto, cos'è onore? Usiamo un metro della Bibbia o usiamo un metro della società? Cos'è moralità? Cos'è un parlare sano? E vogliamo riconoscere che la società è andata. E che spesso la Chiesa ha una moralità che sarebbe scandalosa per la società pagana 100 anni fa. Qual è il nostro metro? Di natura il nostro cuore è attirato all'impurità come ferro ad una calamita. O dobbiamo pregare a Dio di farci vedere la sua santità e non guardare la società e non vantarci perché noi non facciamo e non faremo mai certe cose. Stiamo guardando la direzione sbagliata. Quando stiamo guardando a Cristo, non ci vediamo come, oh, grazie che non facciamo quelle cose terribili. Guardiamo a Cristo e diciamo, Signore, aiutici a non essere come siamo. Che direzione stiamo guardando? Non guardiamo ai nostri figli. Ricordate, una delle cose era disubbidiente ai genitori? Se io chiamo mio figlio, Giorgino, e se lui dice, cosa vuoi? Lui non è ubbidiente. Samuele nel tempio da bambino. Samuele, cosa vuoi? Dimmi prima e poi decido se interrompo quello che sto facendo. Non sarebbe stato scelto come uomo di Dio. Qual è il nostro metro di ubbidienza? Usando quell'esempio. Visto che nel mondo un figlio si alza la mano, non disturbarmi, noi crediamo che se riusciamo a convincere il figlio, ok, allora vengo che siamo a buon punto. Cos'è onorare i genitori nel modo di parlare? Perché? No! Qual è il nostro metro di purezza? È veramente la santità di Dio si può concepire Gesù Cristo come figlio, e il padre gli dà un ordine e lui dice perché? Si può concepire quello? È concepibile. Se non è concepibile, è peccato per un figlio di rispondere così. Perché Gesù è il metro di ubbidienza. Il mio punto non è di parlare di genitori e figli. Il mio punto è di dire qual è il nostro metro in qualunque campo della vita. Perché cos'è purezza? Cosa vuol dire amare la moglie come Cristo ama la Chiesa? Non è guardando che siamo molto meglio del mondo e che siamo come Cristo. Un altro brano che descrive alcune forme di impurità, vi leggo io, Galati 5, 19 a 21. Ora le opere della carne sono manifeste e sono adulterio, fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, magia, inimicizie, contese, ma ci sono mai contese in casa? Gelosie, ire, risse, divisioni, sette, invidie, omicidi, ubriachezze, ghiottereria e cose simili a queste, circa le quali vi prevengo. Come vi ho già detto prima, coloro che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio. E questo comprenderebbe l'elenco che abbiamo letto in Romani 1 e Marco 7. Di nuovo un elenco che comprende azioni e pensieri. Alcuni non si manifestano esternamente, sono dentro. Altri sono azioni esterne. L'impurità riguarda ogni campo della vita. Tu puoi avere una vita corretta di qua e impura di là. E per Dio tu sei impuro. Certi di questi peccati sono visti male dalla società, come omicidio, ma comunque viene spesso promosso come forma di passare tempo. Anzi, la maggioranza del divertimento, dei film, dei testi e dei canti, tratta cose nobili o cose impure. La maggioranza. E la Bibbia dice che le cose impure non devono avere nulla a che fare con la nostra vita. L'impurità non deve essere guardato, ascoltato, letto o fatto. Non deve essere nominata fra noi. Perché ognuno di questi è un peccato grave che se andiamo avanti, dice, per queste cose vieni l'ira di Dio. Per queste cose vieni l'ira di Dio sui figli della disobbedienza. Arriveremo a quello. Fra alcuni minuti vorremmo capire cosa fare quando riconosciamo qualche impurità nella nostra vita. Ma prima voglio parlare di avarizia. Quindi il versetto dice, Efesini 5:3, come si conviene ai santi? Né fornicazione, né impurità alcuna, né avarizia, siano neppure nominate fra di voi. Dobbiamo togliere completamente l'avarizia dalla nostra vita. Allora, l'avarizia biblica, quello che la Bibbia considera avarizia, è considerato un pregio nella nostra società. La società non capisce il senso dell'avarizia. Infatti, nel vocabolario che ho guardato, italiano, era scritto: l'avarizia è un eccessivo attaccamento al denaro. Prima di tutto, quello è una definizione del mondo, non è la definizione da Dio. Nella società, che cos'è eccessivo? Cos'è eccessivo? Poi, avarizia non è limitato mica a solo soldi. La parola greca che viene tradotto avarizia è un sostantivo compreso da due parole. I greci mettevano insieme tante parole, è una lingua stupenda. La prima parola è legata al verbo avere. La seconda metà della parola è legata alla parola di più. Okay? Avere di più. e vuol dire in greco volere di più. Non vuol dire volere tanto. Vuol dire di più. Allora, se io ho 3 e io voglio 4, sono avaro. E se un altro ha 300 e vuole 320, egli è avaro. Allora lui vuole 20 in più, io voglio solo 1 in più. Io ho solo 3, lui ha 300. Siamo entrambi avaro perché la definizione non riguarda quanto hai, non riguarda la possibilità di ottenere, riguarda il desiderio. Questa è la definizione della società in cui viviamo? Avete mai visto un bambino che magari sta con i genitori fuori e vede lì vicino la cassa qualche cosa lì messa appositamente per i bambini, qualche piccolo giocattolo o caramelle? Voglio, posso avere quello, posso avere quello? Che cos'è quello? Biblicamente, quello è pura avarizia. Il desiderio di volere di più. Si tratta di un desiderio forte che portano a pensare a quello. Il semplice fatto di prendere qualcosa di nuovo non c'entra con avarizia in sé. Se la lavatrice si brucia il motore completamente e si parla con il tecnico e dice: guardi signori, costa più i vari pezzi che servono per riparare che quanto costerebbe uno nuovo. E la coppia dice: ah, serve la lavatrice, andiamo a cercare la lavatrice, guardiamo qualche depliante lavatrice. Non hanno avarizia. Perché prima che fosse rotta la lavatrice, non pensavano mica: ah, vogliamo una nuova lavatrice. E poi, ha bisogno di una lavatrice. Se vedo che una camicia è tutta logorata, oh, sai, Serena, la mia camicia che porta al culto è proprio logorata un bel po', innovare così. Quindi, la prossima volta che c'è tempo, mi servirebbe prendere, lo vedo come peso. Comunque, ho bisogno di prendere qualche camicia. Bene, servono qualche camicia, servono le camicie. Non è che ogni volta che decidiamo di comprare è avarizia, è il fatto del desiderio. Desiderio. Non riguarda se la cosa mi serve o no. Io posso avere avarizia per qualcosa che mi serve, come posso avere avarizia per qualcosa che non mi serve. È il desiderio. Il fatto di desiderare, io posso desiderare qualcosa che non ho mai. Non riesco mai. Uno che guadagna 1000 al mese potrebbe desiderare una Ferrari Testarossa nuova. A 1000 euro al mese non arriverà mai a comprare una Ferrari testa nuova. Potrebbe sempre sognare, tenere il modello, fare la foto, avere la foto in camera. Non ci arriverà mai, ma il desiderio c'è. Avarizia. Non è legato alla possibilità di ottenere quello che desidero. È il desiderio. Allora, per il mondo, volere sempre di più non è visto come male. Anzi, l'economia nostra dipende dall'avarizia. L'economia, come è fatto oggi, se tutti smettessero di avere avarizia, crollerebbe quasi subito. La gente smetterebbe di comprare tantissime cose. Abbiamo tutti i vestiti che ci durano anni negli armadi strapieni. Abbiamo aggeggi qua e là. Cioè, la gente smetterebbe di comprare tantissime cose. Chi è avaro non è contento con quello che ha. Ma non perché è rotto. Perché vede qualcosa che sembra meglio o più nuovo. Dio mette l'avarizia. Il mondo dice che è una buona cosa. Il mondo dice che è una cosa da fare finché non rubi, finché non trascuri la famiglia troppo per ottenere o per sognare. Dio invece dice che l'avarizia va insieme all'impurità e alla fornicazione. Dice che tieni lontano dal cielo. Come mai desiderare una cosa che potrebbe essere una braccialetta, potrebbe essere una nuova camicetta che trovo al banco che costa 4 euro. Non c'entra il valore. Come mai che quello è un peccato così grave? Ho piacere di avere cose nuove, ma sono attentissimo ai soldi, faccio un bilancio 10 euro al mese e con mi permetto di, che bello, compro quello, compro questo, 10 euro al mese, guadagno 2.500 magari in questo esempio, allora 10.000 non è esagerato come cifra, e anzi molto contenuto come cifra. Il desiderio lo fa avarizia. Perché è così grave come peccato? Perché avarizia vuol dire fissare il cuore su qualcosa del mondo, anche una cosa buona, anziché su Gesù Cristo, e mettere qualcosa al posto di Gesù Cristo. In versetto 5 dice che avarizia è idolatria. Sappiate infatti questo, nessun fornicatore o immondo o avaro, che è un idolatra, ha alcuna eredità nel regno di Cristo e di Dio. Chi ha un forte desiderio per qualcosa del mondo, che è entro i suoi limiti, paga tutto che dovrebbe prima, non esagera con le spese, è un idolatra e non andrà in cielo. E per questo tanti arriveranno al giudizio dicendo: Signore, Signore, tu sei morto per me, che bello! E lui dice: non ti ho mai conosciuto. Non ti ho mai conosciuto. Veramente avere Gesù Cristo come Signore e Salvatore vuol dire considerarlo, contarlo come mio tesoro. Ricordate la parabola Matteo 13:44? Di nuovo il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo, che un uomo, avendolo trovato, nasconde, e per la gioia che ne ha, vende tutto ciò che ha e compra quel campo. Veramente avere Gesù come Signore vuol dire vederlo nel tuo cuore come il tuo tesoro. E non c'è spazio. Che mi importa come gli uomini mi vedono? Che mi importa avere un lavoro importante agli occhi degli uomini? Che mi importa avere qualcosina di nuovo o qualcosa di grande di nuovo, che importa? Io ho Cristo. È importante capire che ogni persona ama qualcosa e quello che ama diventa il suo padrone. Gesù spiega questo in Matteo 6:24: nessuno può servire a due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure sarà fedele all'uno e disprezzerà l'altro. Voi non potete servire Dio e mammona, ricchezze, usando quello come esempio. Cioè lui dice, se voi amate mammona, ricchezze, è il vostro padrone. E la stessa vale per tante altre cose della terra. Gesù prende per scontato qui, avete notato, che ognuno ha un padrone? Lui prende per scontato, abbiamo tutti un padrone. La domanda sta: quale padrone? Sarà Dio o sarà qualcosa del mondo? Sarà Dio chi amiamo in Cristo? Oppure, sì, grazie a Dio per la mia salvezza, non vedo l'ora di bere quella cosa lì che costa 2 euro. Ma ci penso spesso. Vi ho chiesto prima, quanti di voi avete pensato in questi giorni di Cristo morto, risuscitato per te? E quanti di noi abbiamo pensato di qualcosa che vorremmo? Cosa amiamo? Amiamo Cristo o amiamo le cose del mondo? Avarizia è amare qualcosa del mondo. 1 Giovanni 2:15, conosciamo. Spiega la gravità del peccato di amare le cose del mondo, che è avarizia. Spiega che non ama Dio, non è salvato. Vi leggo, 1 Giovanni 2:15. Non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, o qualcosa nel mondo implica, l'amore del Padre non è in lui. Perché tutto ciò che è nel mondo, che non è solo materiale, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e l'orgoglio della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. E il mondo passa con le sue concupiscenze, ma chi fa la volontà di Dio? Ma qui prima parlava dell'amore del Padre e qui parla di fare la volontà di Dio, perché veramente fare la volontà di Dio è avere l'amore del Padre in te. Chi fa la volontà di Dio rimane in eterno e salvato. Amare qualunque cosa del mondo, che può essere l'approvazione degli uomini. Come, cosa fai al culto? Fai per essere visto? Quando preghi, preghi più davanti agli uomini o da solo? Servi il Signore in quello che può essere notato? Concupiscenza, avarizia, può essere desiderare tanto l'approvazione degli uomini, come può essere desiderare qualche oggetto. E idolatria prende il posto di Gesù Cristo. Invece, quando Gesù Cristo è il nostro tesoro, saremo soddisfatti in quello che abbiamo delle cose del mondo, perché non è lì che cerchiamo la soddisfazione. O che abbiamo poco, o che abbiamo tanto, non ci importerà. Ci importerà Cristo. Non ameremo le cose del mondo. Non desidereremo più delle cose del mondo. Se ho bisogno di un cellulare e il mio rompe, va bene, vado a cercare un altro che può portare avanti il mio uso. Ma lo faccio perché serve, non che mi interessa più di tanto. Quindi, avarizia, o meglio dire, la mancanza di avarizia, non vuol dire che non compro niente, ma compro perché mi serve, non perché mi interessa. Cristo mi interessa. Chi vive per Cristo non cerca la contentezza in quello che possiede, in quello che gli uomini pensano, perché è soddisfatto in Cristo. L'avarizia è un grande inganno, perché le cose del mondo non possono soddisfare il cuore. Infatti Dio ci comanda ad essere contenti con quello che abbiamo, perché iniziamo la vita con niente, finiamo la vita con niente. E se abbiamo il minimo che serve per sopravvivere in mezzo, dovremo essere con quello contenti. Vi leggo 1 Timoteo 6, 6 ad 8. Ora, la pietà, timore di Dio, rapporto con Dio, è un mezzo di grande guadagno quando uno è contento del proprio stato. Non abbiamo infatti portato nulla nel mondo, ed è chiaro che non possiamo portarne via nulla. Ma quando abbiamo di che mangiare e di che coprirci, saremo di questo contenti. Questo è una vita non avara, di essere contento con quello che ho, se ho abbastanza da tenermi caldo e soddisfare la fame. Ebrei 13:5 dice la stessa cosa. Nel vostro comportamento non siate amanti del denaro e accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Contento con quello che ho. Tu hai molto più di me, va bene, io ho Cristo. Io ho molto più di un altro, fa sì che posso usarlo per la tua gloria. Amare veramente Gesù Cristo come tesoro vuol dire accontentarci con quello che abbiamo, e quindi non ho voglia di altre cose. Non mi interessano braccialetti e nuovi cellulari e qualche nuovo capo di vestiti quando l'armadio è già pieno, non mi interessa. Perché il mio cuore è focalizzato su Cristo. E posso capire molto il posto della mia vita cristiana per se io ho voglia di cose. Che può essere cose materiali, può essere approvazione degli uomini. Non c'è differenza. È importante capire che l'avarizia non si manifesta sempre nel desiderare cose di grande valore. Cioè, come dico, uno potrebbe desiderare una Ferrari o una grande villa, ma un altro potrebbe desiderare cosette. Magari, non solo una donna, ma uso donna come esempio, una donna potrebbe avere la passione per nuovi vestiti, ma lei sempre va al mercato, perfino mercato usato, e trova robe che costa poco o niente. E dice: guarda, sono molto attento con i soldi. Sì, ma ha tanto piacere avere qualcosa di nuovo. Questo è avarizia, questo desiderio. Un uomo potrebbe anche essendo benestante, permettersi un nuovo CD ogni settimana perché sempre ha questo desiderio. È peccato avere un CD? No. Non sto parlando del quantità che uno compra. Sto parlando del cuore. Sto dicendo che avarizia non è legato né alla capacità di comprare. Io posso desiderare quello che non ho i mezzi. Allora gli altri non vedono il mio desiderio. Sto parlando del desiderio del cuore. L'avarizia può essere una ragazza che ha tanta bigiotteria, che costa pochissimo, però l'idea di guardare, oh, ho questo piacere. Può essere un ragazzo che vuole qualche attrezzo in più, perché piace sempre avere qualche attrezzo in più. È il desiderio. Può essere che passo tempo guardando spesso pubblicità e magari non arrivo mai perché sono troppo attento ai soldi, non compro, ma mi piace guardare. Oh, wow, guarda quello, guarda questo. Questo è un cuore fissato sull'avarizia. Quando cominciamo a capire quello che è veramente l'avarizia, allora possiamo capire che anche andare e guardare le vetrine, che cos'è? Cioè, non è che, sai, mi serve una nuova camicia, andiamo a cercare una camicia, no. Andiamo a vedere cosa che c'è nelle vetrine, che ormai diventa un passatempo. Diventa un passatempo. Che cos'è quello? Non è scegliere quello che ti serve e soddisfare il desiderio di, ah, che bello sarebbe. E non è diverso di un uomo che piace guardare le belle donne. Va in piazza per guardare le donne. Lui dice, ah, ma io non mai toccherei nessuno, io sono contento con mia moglie. Ma lui vuole guardare. Questo è purezza o impurezza? Questo è fornicazione. E cos'è andare a vedere nelle vetrine cose che non mi servono? Ah, ma io no, non ho i soldi, non comprerei mai, ma guarda quanto è bello. Questo è avarizia. Sto cibando il desiderio per cose che per vari motivi forse non prenderei mai, però mi piace sognare. Questa è una forma di avarizia. Allora, questa forma di avarizia è molto comune nella società in cui viviamo, non è visto come un peccato dalla società. Spero che abbiamo capito meglio che cos'è l'avarizia e anche l'impurità. Ora, come possiamo evitare questi peccati nella nostra vita? Come si conviene ai santi? Né fornicazione, né impurità alcuna, né avarizia, sino puri nominate fra di voi. Insieme alla fornicazione, né impurità alcuna, né avarizia devono essere nemmeno nominate fra di noi. In altre parole, non dobbiamo avere nemmeno una traccia di questi peccati nella nostra vita. Questo perché? Perché noi, se siamo salvati, siamo figli del Dio Santo. Evitare questi peccati fa parte di imitare Dio, davanti al quale staremo per tutta l'eternità in santità. Come possiamo vivere in santità in un mondo in cui questi peccati fanno parte della vita di tutti i giorni? Nessuno ce ne pensa. Che cosa dobbiamo fare quando riconosciamo qualche forma di impurità o avarizia nella nostra vita? Che cosa dobbiamo fare quando riconosciamo? Io ho impurità in questo campo. Il mio modo di parlare con quella persona non è onorare o rispettare, è quindi impurità. Il mio modo di agire, il mio modo di desiderare è impurità. Oh, io sono attaccato alle cose nel mio cuore. Quello è avarizia. Che cosa dobbiamo fare quando riconosciamo un peccato in un campo così? Abbiamo la tendenza di ammettere il nostro peccato. Ah sì, questo va male, devo impegnarmi a non farlo più. Questo va male, devo impegnarmi a non farlo più. La Bibbia ci insegna a fare così. Primo Giovanni 1, quando pecchiamo, di riconoscerlo e impegnarci a non farlo più, o ci insegna piuttosto a confessarlo a Dio come peccato. E poi se abbiamo peccato davanti ad altri, di confessarlo anche davanti a loro. Dobbiamo confessare i nostri peccati. Ammettere un peccato non ci purifica da quel peccato. Dio ci purifica quando confessiamo i nostri peccati. Quindi quando riconosciamo qualche impurità nella nostra vita, dobbiamo confessarlo. Quando dobbiamo riconoscere che è un grave peccato e confessarlo come tale. Non basta riconoscere che è sbagliato e impegnarci a migliorare. Dobbiamo confessarlo a Dio, perché solo Dio ci perdona e ci purifica. Poi dobbiamo combattere per non avere impurità e avarizia nella nostra vita. Però c'è una cosa da dire. Se noi pensiamo alla società in cui viviamo, vivere in modo veramente santo vuol dire vivere in modo molto diverso da quello che è la vita normale intorno a noi. Dio ci comanda ad evitare totalmente questi peccati, che non siano nemmeno nominati fra di noi. Perciò dobbiamo evitare il contatto con ogni forma di impurità e di avarizia. Ricordate 1 Corinzi 15:33? La, non vi ingannate, la brutta compagnia corrompe i buoni costumi. E quindi se noi abbiamo compagnia in quello che guardiamo o ascoltiamo o con cui stiamo, se abbiamo compagnia con impurità, se abbiamo compagnia con i figli, con altri figli che loro disprezzano i genitori, saremo contaminati. Se abbiamo contatto con altri che anziché abbondare in un ringraziamento si lamentano, non abbonderemo in un ringraziamento, saremo contaminati con quelle impurità. Se abbiamo contatto con quelli che parlano di quanto questo è importante per vedersi bene, anche noi cominceremo a vedersi, voler essere visti come importanti. La brutta compagnia corrompe i buoni costumi. Se abbiamo contatto con chi parla di cose, hai visto quello? E costa solo 2 euro. Ah, che bello, che bello. Anche noi cominceremo a desiderare sciocchezze o cose grandi, dipende con chi stiamo. Dobbiamo vivere in modo diverso dalla società, perché la società vive diversamente di quello che è la santità. Quindi, per evitare questi peccati, dobbiamo riconoscere questi peccati, soprattutto nelle forme più comuni che la società non vede male. Una grande percentuale dei programmi in TV e film e articoli e testi dei canti moderni contengono molte impurità. Visto che questi peccati non devono essere neanche nominati fra di noi, io non posso guardare o ascoltare cose che contengono impurità. Perché quello è più che solo nominato. Nominato che viene menzionato. Se io sto davanti alla TV per mezz'ora, non è menzionato, è proprio detto, visto, vissuto davanti a me. Se ascolto canti con parole non pure, è vissuto nelle mie orecchie, nella mia testa. Dobbiamo escludere quello che la nostra società ci propone che contiene impurità o avarizia. Ci sono tante altre pratiche nella società che comprendono vari aspetti di impurità. Astrologia, che è una forma di religione occultistica. C'è molto modo di parlare, soprattutto nelle barzellette, che è impuro e volgare, e un altro sermone parlerà più di quello. Dobbiamo rifiutare categoricamente di parlare in questi modi, ma non solo. Dobbiamo evitare di ascoltare questo modo di parlare, per quanto abbiamo la possibilità. Oggi c'è un grande fascino con la sovrannaturale non di Dio, con, per esempio, tanti film o libri parlano di magia o altri mondi. O cose così, ci sono tanti film e libri che parlano di roba sovrumano, poteri grandi, eccetera. Questa è proprio la moda da vari anni. Ma questa è una forma abominevole di impurità. Perché? Perché è impuro di pensare un mondo con questi spiriti o demoni, persone che possono trasformarsi o quello che è? Perché è demonico? Perché parla di un mondo dove non c'è Dio. Parla di un mondo dove Dio non è glorificato. E la Bibbia dice, tutto ciò che facciamo, facciamo alla gloria di Dio. Allora, se io devo trovarmi in una situazione, magari al lavoro, è successo un lavoro che avevo io, dove tu senti tante cose brutte, dovrebbe, e mi ha fatto, tu torni a casa con il cuore abbattuto. Hai pace in Dio, ma stai male per quello che senti. C'è qualunque brano che parla di questo tipo di reazione, di vedere una vita malvagia intorno a sé. Secondo Pietro, parlando di chi? Lot, che è Sodoma. Per quello che vedeva, la sua anima era tormentata dentro di sé, tutti i giorni. Allora, questo è il cuore di un vero credente. Come potrebbe un vero credente mettersi davanti a un film che parli di un mondo dove Dio non esiste e vederlo come divertimento? C'è qualcosa che non va. C'è qualcosa di grave che non va. C'è da chiedere, ma tu hai Cristo Gesù nella tua vita? Quindi dobbiamo capire, Gesù Cristo è il tesoro di un vero credente. Vedere un mondo dove Gesù Cristo viene completamente escluso non è piacere, non è divertimento, non è piacevole, è orribile e ci turba. Quindi per vivere in modo santo dobbiamo evitare totalmente tutte queste cose ed ogni altra forma di impurità. Considerando quanto il nostro mondo è pieno di impurità, vivere così ci porterà a vivere diversamente da quello che è normale intorno a noi. Non cercando di essere diversi, ma perché quello che è normale è malvagio. Dobbiamo evitare impurezza e avarizia. E non è facile vivere in modo diverso dagli altri. Non è bello, è difficile, ma dobbiamo. Però dobbiamo capire un'altra cosa. Possiamo evitare ogni forma di impurità esterna ad avere un cuore pieno di impurità. Possiamo vantarci di come, ma come loro fanno? Loro, guarda come si vestono, guarda come si comportano. Si chiamano credenti, ma vivono come il mondo. E tu puoi parlare così ed essere pieno di impurità, di orgoglio. Perché non stai guardando Cristo per vedere ancora i tuoi peccati, stai guardando quelle cose che tu non fai. L'impurità riguarda tutte le cose che il mondo fa, di evitare quelle cose, ma riguarda anche e principalmente il cuore. Ed è lì che dobbiamo guardare. Due o tre parole sull'avarizia. Cosa vuol dire non avere nulla a che fare con l'avarizia? Ricordando che avarizia non riguarda quello che hai, riguarda il desiderio di più di quello che hai. Chiaramente se una persona è avara, entro le sue possibilità cercherà di avere di più. Quindi, due persone nelle stesse condizioni economici, chi è avara avrà di più probabilmente di chi non è avara, per il semplice fatto che chi non è avara non si penserà. La donna non avara porteranno tanti dei stessi vestiti per il semplice fatto che non le interessa andare a cercare altri vestiti finché questa non è regolata. Non importa. Non importa, non, le cose esterne non importerà. L'uomo non cercherà 1000 attrezzi ogni volta che va in ferramenta. Oh, che bello quello. Se non gli serve, non gli interessa. Non avremo bigiotterie, questo e quello, e non vorremo cambiare i cellulari finché questo non rompe. Perché non ci interesserà. Non è una questione di, ok, non posso cambiare almeno per 2 anni, ok, aspetterò e poi comprerò. No, quello sta lì aspettando che passano i 2 anni, il suo desiderio è fortissimo. Non è una questione di cosa compri, è una questione del desiderio. Ricordando quanto la nostra società stimola l'avarizia, uno che vuole evitare l'avarizia, una cosa deve evitare un bel po' delle pubblicità. Deve cercare la compagnia che non sta lì parlando sempre di desiderare questo o desiderare quello, desiderare essere visto grande, desiderare avere di più. Dobbiamo vivere fissando gli occhi su Cristo. Voglio dirvi una cosa importante, importantissimo. Ricordate questo, se dimenticate il resto. Non è possibile lasciare un vuoto nel nostro cuore. Perché se noi togliamo un male e non riempiamo quello spazio con Cristo, si riempirà con qualcosa di peggio. Questo perché Dio ci ha creato un cuore che non può essere vuoto. O lo riempiamo con Gesù Cristo, oppure il nostro desiderio sarà per le cose del mondo e saremo colpevoli di impurità e avarizia. Perciò dobbiamo togliere l'avarizia, dobbiamo togliere anche l'impurità, ma dobbiamo riempire il cuore con Gesù Cristo. E se tu ti impegni a togliere le cose sbagliate, tu cerchi di non desiderare le cose, tu cerchi di non guardare quello, di non fare quello, ma non concentri su Gesù Cristo, alla fine la tua condizione sarà peggio di prima. Sarà peggio di prima. La chiave per superare sia l'avarizia che l'impurità e anche la fornicazione è di riempire il cuore con Gesù Cristo. Perché solamente se il cuore è pieno di Gesù Cristo possiamo veramente evitare l'avarizia. Invece, se il cuore non è pieno di Cristo, se Gesù non è il nostro tesoro in cui troviamo grande gioia, a lunga scadenza ameremo le cose del mondo e diventerà ancora peggio. Quindi, la chiave per non avere avarizia è di riempire il cuore con Gesù Cristo. Che vuol dire, quando vedo un desiderio per qualcosa, di confessarlo come peccato, se è un desiderio non quello giusto. Se mi serve una lavatrice, è giusto, wow, quando possiamo prendere la lavatrice? È già 2 settimane che sto lavando tutto in vasca da bagno, è pesante, è lungo. Ah, possiamo andare domani? Non è avarizia quello. La povera mamma sta passando ore e ore e ore lavando i vestiti, abbiamo fatto noi per 2 mesi, anni e anni fa, 2 mesi, tutto è bucato, facevamo in vasca da bagno, in ginocchio, ed eravamo contentissimi di avere una lavatrice. Non credo che era avarizia, ci ha liberato tante ore. A livello pratico, ricordiamo l'importanza di non avere brutta compagnia, che può essere persone dal vivo, può essere pubblicità, può essere programmi. Dobbiamo gestire chi mettiamo come compagnia. Non lasciamoci influenzare dal mondo, non seguiamo la tendenza del cuore, focalizziamo su Gesù Cristo. Sia per quanto riguarda l'impurità che l'avarizia, veramente vivere in modo che questi peccati non siano neppure nominati fra di noi, ci porterà a vivere drasticamente diverso dal mondo, per quanto riguarda come pensiamo, come parliamo e per varie cose che facciamo o non facciamo. Ed è difficile vivere così. Non nascondo, è difficile essere visto male dagli altri. È difficile. E non dobbiamo cercare di evitare qualunque contatto con gli altri per non essere visto male. Dobbiamo essere luce nel mondo. Dobbiamo essere sale nel mondo. Quando ti sembra difficile vivere diversamente dagli altri, cos'è che devi ricordare? Devi ricordare che Gesù Cristo sta per ritornare alla terra. E quando ritornerà sarà per giudicare il mondo. A quel giudizio sarà annunciato il destino eterno di ogni persona. Che immensa gioia per coloro che vivono amando l'apparizione di Gesù Cristo. Che terribile quando lui entra sulla scena per chi amava le cose del mondo. Che importa avere meno delle cose che il mondo offre? Che il mondo offrono cose che al massimo possono soddisfare la carne parzialmente per un breve tempo. Che importa avere meno di quelle cose se possiamo avere la gioia di avere Cristo per tutta l'eternità? Che importa comportandoci con purezza negli affari, pagando sempre l'IVA, non facendo compromessi e quindi avendo meno di chi è disposto a fare compromessi? Che importa avere meno avendo più di Cristo, ed essendo accolto da Lui con gioia quando Egli ritorna. È come un marinaio lontano da casa che viene schernito tutti i giorni dagli altri marinai perché non segue loro quando vanno a divertirsi andando in porto, in questo porto e quel porto e quel porto, e lui non ci va. Ma lui non si vede svantaggiato. Lui pensa piuttosto alla gioia che avrà quando tornerà a casa e alla moglie preziosa che lo sta aspettando. Tu stai aspettando Cristo? Stai aspettando di sentirlo dire: entra nella mia gioia, o servo fedele? Quindi, evitare totalmente l'impurità e l'avarizia vuol dire evitare molto di quello che è normale per la società, ma non credendo che quello ci fa santi, ma guardando a Gesù Cristo come tesoro, non pensando a quello che pensano a noi, non vedendoci: ma guarda tutto quello che non faccio, io mi accontento con poco. Allora, se tu ti accontenti con poco, non ti accontenti con Cristo. Cioè, io posso essere molto autodisciplinato, tengo puro a questo e quell'altro, mi accontento con pochissimo e posso avere un cuore pieno di orgoglio confrontandomi con altri credenti che sono molto più attratti al mondo di me, perché non sto godendo Cristo, sto vantandomi nella mia mente di quanto bene cammino. Oppure posso evitare le cose perché sto guardando a Cristo, sto desiderando Cristo. Apprezzo le cose che mi dà di questo mondo, sono grato, li apprezzo, ma Lui è il mio tesoro, e perciò se Lui è il mio tesoro, quanto mi confronto con gli altri? Niente, niente. Io voglio solo più di Cristo. Paolo dice quello che Gesù dice a Maria e Marta: Marta, Marta, ti affanni per tante cose, ma una cosa è necessaria. E Paolo dice: una cosa faccio, dimenticando le cose che mi stanno dietro, protendendomi verso le cose davanti, vado verso il premio celeste di Gesù Cristo, per cui sono stato afferrato. Voglio chiudere ricordandovi di qualcosa di importante che abbiamo già visto in Efesini. È importante tenere in mente: certamente dobbiamo riconoscere e confessare e togliere i peccati dalla nostra vita, però non è un peso fare questo, è un privilegio. È un privilegio perché Dio ci ha salvati dalle tenebre, ci ha portato nel regno di luce. È un privilegio perché Dio ci sta preparando, ci sta formando in modo che possiamo passare l'eternità nella sua presenza, santi e immacolati nell'amore. Dio ci ha dato un nuovo cuore, ci ha dato il privilegio immenso di godere comunione con Lui stesso. Prima eravamo schiavi dei nostri peccati, adesso siamo stati liberati per camminare in novità di vita. Perciò, quando togliamo peccati, e dobbiamo togliere se siamo veramente salvati, dobbiamo riempire quello spazio con le meravigliose cose di Dio. Dobbiamo focalizzare su Gesù Cristo e trovare la nostra gioia in Lui. Rallegratevi nel Signore. Lo ripeto, rallegratevi, gioite nel Signore del continuo. Dobbiamo ricordare e pensare all'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. Solamente così possiamo camminare in santità, escludendo questi peccati abominevoli dalla nostra vita. Ci saranno difficoltà. È difficile togliere qualcosa che fa parte di me da anni. È difficile togliere quello che è mia abitudine. È difficile camminare in umiltà quando sono abituato a sempre cercare di vedermi più importante di quanto ero ieri. È difficile. È difficile se sono sempre stato attirato alle cose, non essere attirato alle cose. Ma bisogna abbandonare la vecchia vita per abbracciare Cristo e vedere in Lui il nostro tesoro. Io allora prego che Dio aprirà i nostri occhi a vedere sempre più l'immensità del privilegio di essere figli amati di Dio, affinché possiamo desiderare con tutto il cuore di camminare in assoluta santità, come atto di amore per colui che ci ha amato per primo. E prego per ogni persona che non ha veramente Cristo. Che cosa vedere? Che tutte le cose a cui ci aggrappiamo sono un inganno. E Cristo è l'unico vero tesoro. Quindi, camminiamo in santità, togliendo ogni tipo di impurità, ogni tipo di avarizia, confessando i nostri peccati e guardando a Cristo Gesù. Preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli e che tu sai che sei santo, eppure hai scelto di amare uomini peccatori, mandando Gesù Cristo per cambiare il loro cuore e la loro vita. Padre, noi siamo nati e cresciuti cercando il nostro tesoro nelle cose del mondo. Ed è un peccato grave, perché vuol dire non cercare in Gesù Cristo. Abbiamo avuto tutti l'idolo di qualcosa del mondo al posto del vero tesoro di Gesù Cristo. Oh, quanto è grave questo peccato. Mostracelo ogni volta che cadiamo, affinché possiamo confessare il peccato e camminare contenti con quello che abbiamo, camminare in purezza e santità, in attesa di Gesù Cristo. Padre, aprici gli occhi a non usare un metro del mondo per decidere che cos'è puro. Quanto facilmente crediamo di camminare bene quando camminiamo male. Ho letto in questi giorni un detto di Jonathan Edwards, che era un grande uomo, un servo tuo, che ti sei servito molto di lui, e lui dice: sono molto meno santo di quanto mi vedo. Aprici gli occhi a vedere molto più della santità di Cristo, affinché possiamo avere un vero metro, per riconoscere ancora di più i peccati, per confessarli, per crescere nella santità e vedere Gesù Cristo come tesoro. Ti chiedo questo, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Amen.